Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori e benvenuti a Urban. Staremo insieme anche oggi fino alle 21 e parleremo della città dei Balocchi o delle città dei Balocchi. Dal paese di Collodi, l'inventore di Pinocchio, fino alle ludoteche. Però anche ai tornei, i giochi di strada. Avremo molti ospiti anche stasera, Urban, abbiamo Pier Francesco Bernacchi che è segretario generale proprio della Fondazione Collodi, il dottor Nicola Artico, psicologo sociale, che cercherà di spiegarci come giocano i bambini e come lo fanno invece gli adulti, e poi anche un esperto collezionista di giocattoli, il professor Piero Panattoni, e Egidio Lucchini, che ha scritto un libro molto importante sui giocattoli ai bambini. Ma iniziamo a parlare di Città dei Balocchi con Federico Taddia. Poi, come dire, se voi volete, non è che sia necessario, però a noi farebbe molto piacere, telefonate al numero verde 828 1111 e provate a raccontarci qual è il vostro gioco preferito, come giocavate da bambini, come giocate oggi, insomma, provate a raccontarcelo all'828 1111. Tra poco vi darò anche il primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Ma adesso ascoltiamo un brano prima di parlare con Federico Taddia.
Nel paese dei Balocchi, se ti piace la libertà, nel paese dei Balocchi, ogni giorno una novità, c'è tutto, proprio tutto.
Il paese dei Balocchi, sono i Pooh, è un'introduzione musicale per parlare di questo tema di oggi a Urban. Allora, Federico Taddia, conduttore di Papà Pero, ciao.
Ciao Alessandro, buonasera a tutti.
Eccoci qua, stiamo parlando di Città dei Balocchi, che in realtà è anche un modo per parlare degli adulti, non solo dei bambini. Però tu, che sei espertissimo di bambini, perché fai il programma Papà Pero su Radio 24, ma poi anche in televisione, e Papà Pero, ricordo, è vietato ai grandi, quindi, come dire, illustraci intanto qualcosa relativamente alla trasmissione, di cosa tratta e come, insomma.
Ma guarda, noi nel programma solitamente cerchiamo di dar voce ai ragazzi, no? Di dar voce, di dar parola, di fermarci ed ascoltarli, che è il modo migliore per dar loro anche dignità. E tante volte abbiamo parlato di gioco proprio come strumento anche per impadronirsi della propria città, delle vie, delle piazze, perché diventa appunto tante volte l'occasione, il giocare per rivivere le proprie strade che vengono magari chiuse al traffico, vengono dedicate a loro e ci si può finalmente tornare a divertire.
Non è sempre facile, perché le città di oggi, sia quelle grandi, vabbè, però anche quelle medie e piccole, sono quasi sempre o sempre più spesso investite da questioni che sono appunto attribuite alla vita adulta, traffico, congestioni, cose varie, insomma. I bambini, sì, le ludoteche, però sempre gli spazi chiusi. Invece i giochi di strada, di cui poi te ci parlerai anche rispetto a eventi e iniziative che ci saranno da settembre in avanti, come dire, sono iniziative che preziose, mi sembra di capire, no?
Sì, scherzavamo, no? Diciamo che chi vuole investire sui bambini deve fare in modo che i bambini non vengano investiti, nel senso che bisogna dare a loro spazi, perché il gioco di strada è divertimento, ma è il gioco della banda, è il fare amicizia con ragazzi che non posso conoscere se stiamo tutti chiusi nei nostri appartamenti, è il gioco delle regole, il gioco anche a volte del farsi male, del sporcarsi, dell'infangarsi, è il gioco del diventare grandi.
Certo, certo, e anche del diventare grandi in una relazione sociale che è il gruppo, in qualche modo.
E come no? E ridevamo prima perché stavamo sfogliando alcune pagine di questo libro che si intitola Giochi descritti e illustrati dai bambini d'Italia, è scritto da Matizia Maroni Lumbroso, edito dalla Rizzoli, e la cosa bella è che lo stesso gioco descritto da ragazzi di tutta Italia, sono regole che cambiano, sono i nomi che cambiano, però alla fine è quel gioco che tutti possono giocare e quindi è luogo comune di incontro e di confronto.
Ci sono differenze tra le città del sud e quelle del nord, come dire, in qualche modo il clima determina certo i giochi di strada, però poi in realtà i meccanismi, i metodi sono quasi sempre gli stessi oppure no?
Sì, guarda, sono sempre gli stessi. Io sono reduce da un paese del Trentino dove l'altra sera abbiamo organizzato un 2-3 stella in piazza alle 10 di sera e il rischio era quello di prendere delle secchiate d'acqua perché non si è abituati magari a sentire urli 1-2-3 stella e invece ragazzi che non lì sono venuti a giocare con noi, quindi la stessa cosa che sarebbe successa probabilmente in qualsiasi altra città d'Italia.
Certo, allora continueremo a parlare con Federico di questo argomento della città dei balocchi. Adesso informazioni sul mercato finanziario.
Urban, eventi e storie dalle città.
828 1111 per intervenire e raccontarci in diretta al telefono qual è il vostro gioco preferito. Noi continuiamo a parlare di giochi e di città dei balocchi con Federico Taddia che è qui con noi. Allora Federico, mi dicevi che a parte le differenze tra nord e sud, e comunque hai parlato di un'esperienza fatta in Trentino con i ragazzi urlanti che fino a tardi come dire giocavano e quindi in qualche modo per qualcuno turbavano, no, l'atmosfera del paese. Però esempi di giochi, come possono essere? Quali sono i giochi più facilmente condivisibili dai ragazzi oggi?
Ma guarda, escludiamo la PlayStation, vero?
Certo, assolutamente.
No, escludiamo la PlayStation, nel senso che andiamo per aneddoti, anche qui ero fuori dalla scuola di mio figlio pochi giorni fa e c'era una mamma che brontolava perché diceva che suo figlio quando si trovava con tutti gli altri amici passavano il pomeriggio in casa davanti alla PlayStation, che non è il brutto della PlayStation, il brutto diventa quando alla PlayStation gioca uno alla volta e gli altri stanno fermi e zitti a guardare. E anche questo gioco va bene, va benissimo il computer come gioco, ma non può essere l'unico. Troppe volte la città invece propone quello come unico gioco perché non da altri spazi. E io mi sono divertito a raccogliere un po' di esempi di quello che succederà, sono veramente alcuni dei pochi esempi di quello che succederà a settembre in Italia, occasione di gioco e non solo per i bambini, però per esempio c'è uno spazio che è la ludoteca, che è nata un paio di decine di anni fa ormai in Italia, inizialmente è nato come spazio dove dare in prestito giocattoli e man mano per fortuna è evoluto e adesso è uno spazio, una parentesi all'interno delle città dove i bambini vanno per fare laboratori, per incontrarsi e per giocare. E uno sviluppo della ludoteca è stato il Ludobus, quindi non è più il bambino che va in ludoteca ma è la ludoteca che va dal bambino, che è un bel modo anche questo per animare le vie della città. Per esempio il 17 e il 18 settembre ci sarà il 7° incontro nazionale dei Ludobus e delle ludoteche, si tiene a Parma ed è una festa che io consiglio di andare a visitare perché a parte che ci sono tantissimi laboratori ma vengono veramente animate per tutti queste strade. E tu vedi questi furgoncini tutti colorati che apri, veramente sono non più città dei balocchi ma degli autobus dei balocchi, no? Dei bus dei balocchi, e sono un bel modo anche questo per riavvicinarsi al gioco.
Senti, servono delle caratteristiche particolari oltre alla voglia di stare con i bambini per fare l'animatore?
Beh, insomma, aver voglia di mettersi in gioco, che credo che sia
va bene.
E contare fino a tre prima di urlare, perché insomma viene a volte, no? da urlare, e evitare di avere con sé il fischietto, che secondo me è sempre un brutto modo per stare in mezzo ai ragazzi, perché vuol dire che tu
non
vuoi
fare l'arbitro.
Sì, no, non fare l'arbitro, esatto, sei lì solo per, cioè l'arbitro va bene perché
o il vigile urbano, ora passa più... tu poi
esatto, e il modo migliore, almeno che utilizzavo io e che utilizzo anche con i ragazzi quando gioco con loro per farli rispettare le regole, è provare quel gioco senza regole e si accorgono loro che nel momento stesso in cui togli le regole non è più un bel gioco, non è più divertente perché solo vince il più forte, e a quel punto c'è il riacquistare il sapore della regola, no? Ed è un bellissimo modo, e aver voglia di respirare un sacco di polvere che, anche,
che quello ci vuole, quindi non è consigliato per gli asmatici.
No, beh, o se no lo fanno in montagna loro che va bene, no? E, altri esempi di gioco invece sono i giochi per gli adulti, nel senso che qui facciamo un salto, no? Ci sono tantissime occasioni anche di gioco per gli adulti.
Non stiamo parlando del gioco delle carte, non stiamo parlando di altri giochi, ma di...
Ma per esempio di adulti che hanno voglia di vestirsi da elfi e vanno a fare dei giochi di ruolo e quindi costruiscono la loro battaglia da Signore degli Anelli, però appunto con le loro spade dove non c'è sangue ma si gioca con i dadi, però dadi grandi magari, e c'è tutta una cultura dei giochi di ruolo dal vivo che
quindi
è
una specie
fantastica.
Di Dungeons and Dragons.
Sì, esatto, ma non solo, però attorno a un tavolo, ma a volte anche proprio diventiamo noi stessi personaggi.
E quindi, come dire, c'è un'invasione anche di un luogo, che in questo caso magari non è un luogo urbano, ma non so, un parco.
Castello, un paese.
Un paese, certo.
Anche perché hanno ambientazioni diversissime, no? Queste dai fantasy a quelle storiche, quindi c'è veramente l'occasione di sperimentare.
Bene, allora Federico, fermiamoci, perché tanto tu resti con noi anche insieme agli altri ospiti della puntata di Urban di stasera, perché adesso abbiamo le informazioni di GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, Città dei Balocchi, il tema di oggi a Urban, e per raccontarci qual è il vostro gioco preferito in diretta telefonica potete chiamare il numero verde 800 28 11 11. Ancora con noi Federico Taddia di Pappappero e noi proseguiamo con la trasmissione, però adesso per tutti gli amanti dei quiz, ecco il primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Eccolo qua, in questa città è stato girato un film tratto da un racconto di Gogol. E questo è il primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi, quindi dovete mandare un messaggio SMS al 349-238-6666 con il vostro nome, il vostro numero telefonico e la vostra città. E come sentite, c'è qualcosa in sottofondo che forse qualcuno di voi sta già riconoscendo. Un famosissimo sceneggiato televisivo, Le avventure di Pinocchio, e teniamo in sottofondo questo brano che era la colonna sonora di Fiorenzo Carpi, un tormentone che però ha riempito di gioia, come dire, la vita di tanti bambini. E è impossibile in qualche modo parlare di Città dei Balocchi senza affrontare il tema, cioè Pinocchio, e per parlare di Pinocchio dobbiamo parlare di Carlo Lorenzini, che altri non era che Carlo Collodi. Perché Collodi? Perché lui in qualche modo voleva rendere omaggio a questo paese vicino Pescia in Toscana, dove c'è un parco, il Parco di Pinocchio si chiama. Noi ne parliamo con Pierfrancesco Bernacchi, che è segretario generale della Fondazione Collodi. Buonasera Bernacchi.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, ha sentito, abbiamo rispolverato il brano di Fiorenzo Carpi.
Sì, è un brano ormai talmente noto e forse direi uno dei film, se non il più bello, che ha avuto per oggetto Pinocchio, il soggetto Pinocchio.
Senza dubbio, di Luigi Comencini, vero?
Certo, di Luigi Comencini.
Senta Bernacchi, Collodi è un parco, il Parco di Pinocchio, che per un periodo di tempo ha avuto un po' di problemi, diciamo. Adesso che cosa è successo con la Fondazione Collodi? Si è andati a recuperare tutto questo patrimonio? Noi ricordiamo che, come dire, Pinocchio è una favola, un romanzo, direi, che è stato tradotto in tutte le lingue del mondo. Pinocchio è universalmente conosciuto.
Sì, non so. È stato tradotto in tutte le lingue del mondo. In genere si dice che, normalmente si sente dire spesso che il libro più venduto dopo la Bibbia è il Corano. In effetti non è così, perché calcolare le vendite è un po' difficile. È il libro più tradotto, forse più della Bibbia e del Corano, perché lo è nelle 86 lingue ufficiali, ma lo è in oltre 200 fra idiomi e dialetti di tutto il mondo, quindi sicuramente estremamente conosciuto, insomma. Sì, e la Fondazione, non direi proprio che ha avuto dei problemi e li ha superati, no, la Fondazione ha cercato fin dalla sua origine, dalla nascita, che era quello di realizzare, il suo scopo era fra gli altri quello di realizzare e gestire un parco di Pinocchio, però ha cercato fin dall'inizio di essere ante litteram un'azienda che in un qualche modo promuoveva la cultura, ma parlando anche al tipo di radio a cui sto parlando, che viveva di se stessa e quindi fin dall'inizio si è posta come un'azienda culturale, cioè vivendo del suo specifico lavoro. Gestire un parco vuol dire anche questo, vuol dire fare tutta una serie di attività che promuovono il parco, dagli ingressi, dalle entrate del parco, poi si fanno tutte quelle attività che la Fondazione negli anni è andata a fare. Cos'è forse uno dei motivi fondamentali per cui oggi ne parliamo, perché a Collodi c'è, e forse questo sta un po' anche all'origine del nostro discorso, ha vissuto, è nata ed ha vissuto la mamma di Carlo Lorenzini, e la mamma di Carlo Lorenzini, bella fanciulla, lavorava al servizio del signore locale, cioè dire nella villa del conte Gazzoni. A Collodi c'è una delle magnifiche ville, diciamo, che hanno cultura e prevalenza lucchese, è l'ultima ad Oriente, ed ha un giardino che invece è molto noto, quantomeno lo è noto fra gli addetti ai lavori, è considerato da molti l'esempio più fulgido del giardino storico all'italiana del 6-700,
sì, sì,
per l'architettura ma anche per le sue policromie. Ecco, e allora la mamma di Lorenzini lavorava a servizio di questo signore, poi è andata in sposa a un signore, diciamo, importante, che già lavorava per la Richard Ginori, il fratello di Carlo Lorenzini è stato direttore generale della Richard Ginori, ed ecco che Lorenzini, nello scrivere il suo Pinocchio, ha voluto in un qualche modo ricordare la madre e prendere lo pseudonimo di Collodi.
E quindi ecco, ha reso omaggio a Collodi. Aspetti un attimo, Bernacchi, si fermi un attimo, perché ascoltiamo, ne parleremo ancora, però ascoltiamo adesso insieme proprio un brano da Le avventure di Pinocchio.
Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio, da levar di cervello. Branchi di monelli dappertutto. Chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra un cavallino di legno. Questi facevano a mosca cieca, quegli altri si rincorrevano. Altri, vestiti da pagliacci, mangiavano la stoppa accesa. Chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria. Chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta. Chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'ovo. Insomma, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela, affollati di ragazzi dalla mattina alla sera, e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste: «Viva i Balocci!» invece di «Balocchi!» «Non vogliamo più scuole!» invece di «Non vogliamo più scuole!» «Abbasso l'aritmetica!» invece di l'aritmetica, e altri fiori consimili.
Ecco, il brano, credo sia il brano introduttivo, Federico, è il brano introduttivo al paese dei Balocchi delle avventure di Pinocchio, mi pare, no?
Sì, penso di sì.
Ecco, allora, Bernacchi, ha sentito? Pronto, Bernacchi?
Ho sentito e volevo proprio continuare questo discorso, anche
prego,
perché questo ci introduce nel mondo,
infatti,
dei Balocchi.
Infatti.
La Fondazione Nazionale Carlo Collodi, proprio dal 1 agosto, ha contrattato anche con l'attuale proprietario di questo splendido manufatto, che è la Villa Giardino Gazzoni, la gestione diretta di questo giardino. In pratica un giardino dove sicuramente ha corso tanto ed ha giocato il piccolo Carlo Lorenzini del tempo, e quindi oggi noi siamo in grado di offrire, diciamo, un prodotto che non è più il solo parco di Pinocchio, che ovviamente ha cose pregevoli essenzialmente rivolte a bambini, ma non solo, ma possiamo offrire oggi la visita di un territorio molto più vasto, che comprende e il parco di Pinocchio e questo splendido giardino del Settecento che le dicevo, insomma, per cui si respira un po' più un'aria da favola, se vogliamo un'aria collodiana, ma certamente sempre un territorio che così arricchisce un po' questo suo modo di porsi, di offrirsi come vivere dentro una favola. Quindi questa è un po' questa novità che quest'anno, da quest'anno possiamo vivere, e che porta ancora di più la Fondazione a porsi come un'azienda vera e propria, sebbene dedita a un prodotto culturale essenzialmente.
Bene, io ringrazio molto di essere stato con noi a Urban il segretario generale della Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi. Buona serata.
E io vi aspetto. aspetto tutti a Collodi a vedere un po' l'intero complesso.
Bene, benissimo, accettiamo il suo invito. Abbiamo un ascoltatore che ci ha preso in parola e ha telefonato all'828 1111 per raccontarci qual è il suo gioco preferito. È Simeone da Genova. Buonasera, dica.
Buonasera. E complimenti ancora a tutti quanti, a Federico in particolare, che seguo sempre con molta...
E qua, ha fatto un salto sulla sedia.
Anche se ho 40 anni lo seguo molto, molto attentamente. E più che di un gioco, volevo parlare di un'esperienza che ho avuto l'anno scorso, grazie a mia moglie. Mia moglie è socialpedagoga ed è tedesca, di Monaco di Baviera, e abbiamo fatto un interessantissimo esperimento. Mi sentite, sì?
Prego, prego.
Ah, sì. Abbiamo fatto un interessantissimo esperimento con le conte, una cosa che i ragazzi di oggi purtroppo non conoscono molto e non si usa e non si usano quasi più, ma è stato invece un modo molto interessante per fare amicizia fra bambini di moltissime nazionalità. Monaco Baviera è una città molto cosmopolita e diciamo da ogni paese qualche ragazzo ha portato le conte che si usano abitualmente. Noi per l'Italia abbiamo portato tre tra le più famose, cioè la miscela, il Pimper Pettanuse che si usa qua a Genova, non so se si usa anche altrove, e Ambarabaccio e Cicocò.
Guarda Simeone, Ambarabaccio e Cicocò, d'accordo, guarda, io cercherò di farmi dire da Federico di cosa trattano queste tre conte, perché te, come dire, si deve sdebitare, hai fatto un gran complimento, quindi ora deve dirci qualcosa. Ti ringrazio Simeone, buona serata, adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Qual è il vostro gioco preferito? Raccontatecelo telefonando al numero verde 828 1111. Federico è con noi, ve lo ripeto, Federico Taddia, conduttore di Pappappero, la trasmissione di Radio 24 vietata ai grandi. Abbiamo sentito prima nelle avventure di Pinocchio, il romanzo di Carlo Collodi, l'introduzione al paese dei balocchi, appunto, e lui parlava di noci, piastrelle, palla, mosca cieca, salti mortali, cerchio, e poi l'ascoltatore da Genova ha parlato delle conte. Sono tutti giochi di strada, chiaramente, ma hanno delle regole precise, come funziona?
No, non è facile oggi in città trovare dei sassi o delle noci con le quali giocare, però per fortuna questi giochi rimangono, grazie anche al lavoro di insegnanti, di genitori, di nonni, di bibliotecari, non si stanno perdendo. La cosa bella, tra l'altro, per esempio, è che io vedo bambini giocare con le carte dei Pokémon, però usano le stesse regole che i nostri genitori usavano con le figurine. Il Blade Blade, che è questa gara con le trottole di plastica, ho visto ragazzi giocare con le trottole di legno. I giochi ritornano, per fortuna non si perdono, grazie anche al lavoro. Per esempio, ti faccio un esempio: in Italia esiste un'accademia dei giochi dimenticati, fondata da un matto che si chiama Giorgio Reali, che è un simpaticissimo folletto che si diverte a portare in giro per l'Italia questi giochi dimenticati, e ha pubblicato anche un libro per la Salani, tra l'altro. E nel sito si trovano le schede di tutti questi giochi, proprio le regole per non dimenticarli, i quattro cantoni, le biglie, la campana, la conta, l'elastico, la fionda, eccetera eccetera. Darei il sito, se sei d'accordo. Dai. Che è www.mybestlife.com/gioco-dimenticato, e comunque anche nel sito di Pappappero si trovano queste
informazioni. Dritte. Benissimo, ringrazio ancora Federico Taddia, che continua a rimanere con noi in questa serata, nella puntata di Urban dedicata alle città dei balocchi. Però qualcuno di voi sta aspettando, perché sta aspettando il secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Infatti qualcuno ha già risposto, ha detto per esempio Dario D'Accomo, dice la città è Pietroburgo, e non è Pietroburgo, e non è neanche Collodi, la città, caro Dante, da Siena. Allora, secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi: vi nacquero due noti cantanti, uno è definito il cantante dalla voce nera, l'altro è un numero. Secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi, mandate la vostra soluzione al 349-238-6666. E adesso un brano musicale molto, molto famoso.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contatto.
te.
Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato, tratto dall'album Burattino senza fili. Noi continuiamo a parlare di Città dei Balocchi e lo facciamo con una persona che ha avuto un'idea interessante, strepitosa per qualcuno. Si chiama Arnaldo Cecchini ed ha creato un'associazione nazionale che si chiama Città in Gioco. L'associazione ha un nome molto evocativo, è Giona, quindi questo è il suo titolo, il titolo dell'associazione delle città in gioco, ed è anche stato il primo assessore al gioco d'Italia, pensate, nel comune di Gradara, in provincia di Pesaro Urbino. Insegna tecniche urbanistiche alla facoltà di architettura di Alghero, che è un distaccamento dell'Università di Sassari. Io do il benvenuto al professor Arnaldo Cecchini. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Bene, allora che cos'è Giona?
Beh, intanto è un po' esagerato dire che l'ho inventata io, anzi sentivo prima parlare di Giorgio Reali, è lui che quando sono diventato assessore al gioco ha lanciato questa idea, beh, visto che sei l'unico assessore al gioco puoi avere un'associazione di cui diventi presidente subito. E allora in realtà a quel momento io ho contattato alcuni colleghi che non erano assessori al gioco ma erano assessori alla cultura oppure alle politiche giovanili oppure alla scuola, all'istruzione, e insieme con loro abbiamo deciso di fondare questa associazione che è un'associazione di città, quindi un'associazione a cui si aderisce attraverso una delibera del Consiglio Comunale, che spesso insomma, questo Consiglio Comunale dice come dobbiamo aderire a una cosa che ha a che fare col gioco, e però diventa molto interessante questa discussione. Allora Giona che cos'è? È un'associazione di città, quindi un'associazione di enti pubblici, che vogliono promuovere la cultura del gioco in quanto attività che interessa, in primo luogo certo i bambini e i giovani, ma in quanto un'attività che può dare una forma diversa alle città. Abbiamo lanciato un manifesto che è disponibile al nostro sito, e questo manifesto cerca di spiegare perché una città dovrebbe occuparsi del gioco e perché il gioco interessa non solo i bambini, ma interessa a tutti.
Ho capito. Senta Cecchini, c'è anche la giornata mondiale del gioco che c'è il 29 maggio, si tiene in tutto il mondo.
E noi come Giona abbiamo attivato in ogni uno delle 21 città che aderiscono per ora all'associazione, abbiamo attivato delle iniziative, da iniziative che coinvolgevano ludoteche, iniziative che coinvolgevano le scuole, iniziative che coinvolgevano la città, a iniziative ecco, in alcuni posti che coinvolgevano i giochi diversi, quindi il modo di giocare di popolazioni che hanno trovato una loro collocazione in Italia ma che hanno modi diversi di giocare dal nostro. Quindi in tutte le città che aderivano a Giona, in un modo o nell'altro, si sono svolte delle iniziative e queste iniziative erano tese a comunicare questo semplice concetto, che come c'è un tempo, ed è giusto che ci sia un tempo, e ci auguriamo che ce l'abbiano tutti un tempo, per lavorare, c'è un tempo anche per non lavorare. E uno dei modi più belli di passare il tempo di non lavoro, il tempo liberato, è quello di giocare, perché il gioco è un meccanismo che consente di fare molte delle cose belle che si possono fare nel tempo libero, dal rilassarsi, dal provare piacere, dal divertirsi, dal entrare in relazione con gli altri. I giochi sono molti e sono di diverso livello di difficoltà, di diverso livello di impegno, quindi consentono di impegnare una parte consistente del proprio tempo libero in modo creativo e, e quindi divertente.
Certo.
Insomma, si lavora per avere il tempo per giocare.
Certo. Federico, volevi fare una domanda al professor Cecchini?
Ma io il professore appunto l'ho avuto come professore, nel senso che ho studiato sui suoi libri, giochi di simulazione, ho partecipato ai suoi corsi, perché professore, lei insegna anche a giocare agli adulti per imparare, per apprendere, per capire, vero? Quindi il gioco non è solo da Paese dei Balocchi.
No, il gioco non è solo da Paese dei Balocchi. Noi utilizziamo, io ho inventato e ho condotto molti giochi che si utilizzano nel campo della formazione, anche della formazione aziendale, anche della formazione, chiamiamola così, hard. Però uno dei principi fondamentali è che quello spazio del gioco, è uno spazio che produce i suoi effetti solo se è uno spazio, come lo definisce Huizinga, chiuso, recintato magico, cioè in quello spazio si deve giocare. Poi come sottoprodotto, tra virgolette, in modo surrettizio, come questo me l'ha insegnato Alex Randolph, che è un grande un grande inventore di gioco che purtroppo è scomparso poco tempo fa. Alexander Bohm ha insegnato, sì, nei giochi si impara, ma deve essere un effetto secondario. Del resto, anche la frutta è un effetto secondario delle strategie riproduttive degli alberi, e non per questo è meno importante.
Certo. Senta, professor Cecchini, lei ha parlato prima di 21 città, che sono le città che aderiscono a Giona. Hanno delle caratteristiche particolari queste città?
Che hanno attività importanti nel campo del gioco.
Ma io parlavo anche di dimensioni di città.
Beh, le dimensioni sono le più variabili, perché c'è la più grande, che è Torino, che esprime con l'assessore alla pubblica istruzione Paolo Pozzi, il presidente della nostra associazione, e ci sono piccole città di poche migliaia di abitanti, Radara, poi ci sono città intermedie come Ravenna, ci sono città del nord appunto come Omegna, città del sud come Saviano, come Ostuni. Quindi siamo partiti in 20, però adesso stiamo pensando di lanciare, e abbiamo fatto per questo il manifesto del gioco. Il manifesto del gioco sono molti punti, sono 10 punti, anzi no, sono più di 10, perché se non 10.
Allora, senta, professor Cecchini, facciamo così: se lei non ha troppa fretta, lei resta con noi, ci ascoltiamo insieme a GR24 e poi dopo le informazioni ci dà tutte le informazioni possibili su questo manifesto.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Siamo ancora qui, siamo ancora con voi e vogliamo parlare anche stasera a Urban di un altro tema legato alle città, ed è Città dei Balocchi. Lo facciamo insieme a Federico Taddia, il conduttore di Pappappero, la trasmissione di Radio 24 vietata ai grandi, e lo facciamo anche insieme a molti ospiti. Abbiamo ancora Arnaldo Cecchini, che è direttore dell'Associazione Nazionale Città in Gioco, Giona, e però io devo eseguire un altro compito, perché qualcuno ha mandato dei messaggi SMS, ha tentato di indovinare la città nascosta di oggi, ma non ha azzeccato. Bari, non è Bari. Antonio da Venezia Mestre dice la città è 100, no caro Antonio, così come Danilo da Reggio Emilia dice Roma e non è Roma, Ivan da Milano dice addirittura Memphis, no, non è neppure Memphis, quindi beccatevi questo terzo indizio e cercate di indovinare la città nascosta di oggi a Urban. Si dice che al santo patrono di questa città sia legata una maledizione secondo la quale ogni opera realizzata con sacrificio dagli abitanti di questa città non sia destinata a durare. Terzo e ultimo indizio per scoprire la città nascosta di oggi a Urban, buona fortuna, mandate il vostro messaggio SMS al 349-238-6666. Professor Cecchini, lei aveva promesso di raccontarci qualcosa, io le chiedo la brevità, di questo manifesto delle città.
Certo, intanto questo manifesto si trova per intero sul nostro sito web, che è www.ludens.it. Poi questo manifesto è fatto di 11 punti, non volevamo fare un decalogo per non essere presuntuosi, 11 punti che spiegano perché una città, vi dico solo il primo, che dice: il gioco è una qualità degli esseri umani, e l'ultimo che dice che il gioco è un piacere. E si conclude dicendo che le città in gioco vogliono cercare di favorire il diritto alla felicità, proponendo occasioni di gioco e di festa per dare un senso al tempo liberato per tutti dal lavoro gratuito a tutti.
Bene.
Questo sono i due punti del nostro manifesto. Lo trovate sul nostro sito, dove anche trovate l'elenco delle nostre iniziative, delle cose che abbiamo fatto per la giornata mondiale del gioco.
Bene, io ringrazio molto il professor Arnaldo Cecchini, grazie, che ripeto è anche professore alla facoltà di architettura di Alghero per l'Università di Sassari, insegna tecniche urbanistiche. Grazie, buonasera professore.
Buonasera, arrivederci, grazie a lei.
Yeah.
Allora, 828 1111 è il numero telefonico per intervenire e dirci, raccontarci in diretta qual è il vostro gioco preferito. Continuiamo a parlare di Città dei Balocchi, lo facciamo insieme allo psicologo sociale, il dottor Nicola Artico. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, già Federico Taddia ci ha introdotto a questo tema, cioè ha fatto il confronto tra i giochi dei bambini e i giochi degli adulti. Dottor Artico, i giochi dei bambini e quelli degli adulti sono diversi, hanno tipologie e metodologie diverse?
Ma dunque, il gioco come metafora, come costruzione, come architettura è simile naturalmente. Fondamentalmente è fatto di interdipendenze e di regole. Questo sia diciamo per i bambini che per gli adulti. Mm-hmm. Cambia in realtà l'atteggiamento, le intenzioni, i presupposti, insomma, quello che le emozioni che mettono in gioco i bambini, ovviamente dagli adulti che hanno più costruzioni mentali, insomma. Però l'architettura di fondo è la stessa, ecco, è interessante questo aspetto, perché poi anche gli adulti quando si cimentano nel gioco poi riscoprono modalità di esplorare che sono tipiche di chi deve apprendere, insomma.
Mm-hmm. Senta, dottore, come si può costruire un gioco? Che cos'è realmente un gioco? Noi pensiamo a un gioco riferito anche a un luogo, perché prima Federico ci diceva dei giochi di strada, di questa capacità anche di inventarsi da parte degli animatori che lavorano con i bambini, dei giochi che siano riferiti anche proprio a un luogo specifico, quindi non pensiamo assolutamente, dovendo parlare anche di luoghi urbani, a televisione, PlayStation e cose varie. Ecco, al di là del luogo ideale per il gioco, che cos'è davvero un gioco?
Ma dunque, una cornice, un vertice psicologico, diciamo, sul gioco potrebbe essere dire che il gioco è fatto di persone, ovviamente di cose e di simboli. Questo ovviamente in vari modi, insomma, ecco. E l'intreccio di queste cose costituisce poi alla fine il gioco, già detto regole, interdipendenze. Il concetto di interdipendenza è molto importante, perché nel gioco si impara ovviamente che il mio comportamento ha effetto sugli altri, gli altri sul mio, e questo è un tema psicologico centrale, insomma, per crescere, per comprendere. È fatto di questo, è fatto anche di giocattoli, di giochi veri e propri, del gioco in senso più classico, che potremmo anche definire, per esempio, alcuni psicologi, almeno che si occupano di questo, definiscono come artefatti cognitivi.
E cos'è, cos'è un artefatto cognitivo?
Sì, ecco, artefatto cognitivo, come si intuisce dalla parola, è fatto ad arte, no? Rispetto al pensiero. Insomma, diciamo, un giocattolo, un gioco è una cosa per fare altre cose, ma è anche una cosa per pensare altre cose. Ecco, quindi questo è il gioco, sia che sia, per capirsi, una bambola, sia che sia il Monopoli, eh? Nel senso che la bambola, certo, evoca alcune cose, fa fare altre cose, il Monopoli delle altre. Le dimensioni che si esplorano sono molto diverse, ma, come dire, l'artefatto porta con sé una storia, porta con sé anche una teoria psicologica sulle cose di chi lo progetta. Quindi è di fatto il dispositivo sociale con cui si mediano i rapporti tra le persone, e può essere molto interessante l'uso che se ne fa e quello che accade.
Senta, dottor Artico, noi vogliamo scivolare lentamente, e lo facciamo attraverso di lei, attraverso le sue competenze di psicologo sociale, dal gioco dei bambini a quello degli adulti. Infatti poi più tardi parleremo anche di collezionismo di giocattoli. Ecco, la città dei giochi in senso metaforico è un po' una collezione, il collezionismo, cioè come il luogo dei giochi e della sua elencazione.
Dunque, il collezionismo è un tema che appassiona gli psicologi di tutti i tipi, perché rimanda, come dire, ad aspetti, come dire, importanti, a volte anche un po' nevrotici, diciamo. I concetti che richiama il collezionismo sono, appunto, come lei ha detto, l'elencare, ma anche il ripetere, il controllare, il tenere vicino a sé qualcosa, hanno tutti aspetti che riguardano un po' il bisogno di fermare il tempo, eh? E il gioco e i giocattoli si prestano anche molto a questa dimensione. Ora, si dice talvolta che i grandi collezionisti hanno tratti un po' ossessivi, e infatti l'ossessivo è qualcuno che vorrebbe un po' che il mondo, diciamo, fosse fermo, no? Per poterlo controllare un po' meglio. Quindi questo è l'aspetto più, diciamo, un po' più critico, o se vogliamo anche un po' nevrotico della questione, ma in realtà è sempre un fatto di misura, perché il controllo in realtà poi è qualcosa che ha a che fare con la salute, con l'importanza di amministrare le nostre cose e la nostra vita. Il collezionismo, dal mio punto di vista, ha anche a che fare però con il contemplare, con l'osservare, tenere con sé, contemplare qualcosa di molto bello, di averlo vicino, quindi con l'aspetto estetico della vita. E se stiamo sempre sul tema dei giochi, del gioco, possiamo pensare a qualcuno che contempla la meccanica particolare di un gioco, di un vecchio gioco, l'armonia, quindi anche un aspetto molto, molto interessante, cioè collezionare riguarda tutte queste cose, insomma, ecco, riguarda queste cose, riguarda sicuramente anche lo stare in contatto con questa possibilità anche un po' di fermare il tempo, di amministrarselo, insomma, attraverso questi oggetti. Ecco.
Bene, io ringrazio lo psicologo sociale, il dottor Nicola Artico, di essere stato con noi a Urban. Buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Buonasera. Adesso informazioni per chi viaggia.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Continuate a mandarci i vostri messaggi SMS al 349-238-6666 per indovinare la città nascosta di oggi, che non è Forte dei Marmi, cara Jenny da Torino, e non è neanche Latina. Quindi insistete, provate. Ah, nel messaggio SMS scrivete anche il vostro nome, la vostra città e il vostro numero telefonico. Invece, per raccontarci in diretta qual è il vostro gioco preferito, dovete telefonare al numero verde 828-1111. Continuiamo a parlare della città dei balocchi e lo facciamo in una maniera, come avevo già anticipato prima, col dottor Artico, un po' diversa. Tra i tanti giochi in scatola che affollano gli scaffali di tanti grandi magazzini e di negozi di giocattoli, ce ne sono due in particolare che hanno fatto un po' la storia del gioco di società e che comunque sono riconosciuti come giocattoli giochi da tavolo molto famosi, cioè Risico e Monopoli, entrambi prodotti dalla società editrice Giochi. Noi parliamo con Spartaco Albertarelli, che è una delle firme dell'editrice Giochi. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Lei ha vinto anche dei premi all'estero, il Kaleidos e il Category Game, come autore di giochi. Che effetto fa vincere dei premi per aver inventato un gioco? Non è già un premio l'invenzione del gioco stesso?
Sì, in effetti questi premi danno sicuramente delle grandi soddisfazioni, come qualunque premio, però devo essere sincero, la maggiore soddisfazione che si ha facendo il mio lavoro è quella di andare alle fiere, quelle aperte ai giocatori, e vedere le persone che si stanno divertendo a giocare con quello che uno ha creato, insomma, per loro. È una soddisfazione enorme, soprattutto se viene fatta in incognito, in modo che loro non sanno con chi hanno a che fare in quel momento, e quindi partecipare insieme a loro al loro divertimento è veramente la cosa più bella che può dare il mio lavoro.
Mm-hmm. Senta, lei che giochi ha firmato per l'editrice Giochi?
Tantissimi, praticamente io lavoro per Editrice Giochi dal 1987 e da allora ad oggi il 90% dei giochi sono stati seguiti direttamente o inventati da me. Fra i tanti potrei citare Futurisico, visto che si parlava di Risico, sì, che è una delle espansioni ufficiali del gioco, che è stato anche uno dei miei primi lavori ed è ancora in commercio adesso. Credo sia uno dei giochi più longevi, per non dire vecchi, insomma, che siano stati creati in Italia e siano ancora in commercio. Poi appunto Kaleidos, come diceva, Category, però io poi dopo mi occupo di seguire anche tutte le espansioni, quindi edizioni speciali di Monopoli, anche se ovviamente io non sono l'autore del gioco, ma solamente dell'edizione speciale, e poi di Risico in tutte le sue forme.
Albertarelli, io le devo confessare una cosa, francamente un po' di anni fa, diversi, più di 10, io non so per quale motivo, però partecipai a una selezione regionale di un torneo di Monopoli e riuscii ad arrivare in finale a Milano, quindi questa finale nazionale, e mi accorsi lì davvero, in questo torneo nazionale di Monopoli che doveva decretare i primi due che sarebbero andati poi a Londra a fare il torneo internazionale di Monopoli, di quanto, come dire, gli adulti prendessero sul serio i giochi. Addirittura noi facevamo le partite di Monopoli con le telecamere sopra il tavolo che riprendevano ogni spostamento dei dadi, di tutto quello che riguarda il Monopoli. Non è incredibile tutto ciò?
Sì, lo è. Fra l'altro, a proposito di campionato del mondo, il campionato del mondo di Monopoli nuovo si svolgerà proprio fra pochissimo, e le selezioni, ci saranno delle altre selezioni sempre a Milano. Quest'anno la finale sarà a Tokyo a metà di ottobre. Sì, è incredibile come quando un gioco diventa giocato a livello di torneo, tutto diventi estremamente più serio. Anche un gioco apparentemente banale come può essere Monopoly, perché molti lo considerano un gioco di pura fortuna, in realtà Monopoly, come molti altri giochi, quando viene preso sul serio si scopre essere un gioco dove la strategia può avere un peso determinante, e molta gente quando partecipa ai tornei scopre magari nel gioco che ha giocato da sempre fin quando era piccolo una dimensione completamente nuova e lo gioca in una maniera diversa. Cioè, se da ragazzo o da bambino lo giocava in maniera così spassionata, senza pensare molto al fatto che vi fossero delle strategie, ripreso magari a distanza di tempo e con un'età più matura, ne scopre certi elementi che lo fanno diventare completamente nuovo. Succede anche con Risico, i tornei di Risico sono spesso un'esperienza molto, molto strana per chi ritiene che Risico sia un gioco dove si tirano tanti dadi e insomma la cosa finisce lì. Sono state sviluppate strategie, noi abbiamo un forum dove partecipano migliaia di persone che scrivono e parlano delle loro strategie, ed è un dibattito sempre molto aperto.
Sì, allora Albertarelli, qui c'è Federico Taddia di Pappappero che vuole farle una domanda.
Sì, a parte che ho perso degli amici giocando a Category, quindi so adesso di chi è la colpa.
Ciao Federico.
Ciao. Un sacco di volte si sente i genitori dire non guardare la TV, spegnila e leggiti un libro. Perché non si dice mai spegni la TV che ci facciamo un bel gioco in scatola, che giochiamo assieme?
Ma diciamo che non si dice in Italia, perché non c'è molto questo genere di cultura, ma all'estero il fatto di utilizzare il gioco come forma di divertimento familiare al posto della televisione invece è una pratica assolutamente comune. In Germania in modo particolare esiste una vecchia tradizione che è quella di quando si viene invitati a casa di qualcuno portando i bambini, si porta un piccolo gioco in scatola nuovo da aprire lì sul momento e da giocare insieme a loro. Questa è una cosa che loro fanno abitualmente e questo chiaramente fa sì che i bambini si abituino all'idea del gioco in scatola, del gioco di, anche al concetto di società, cioè di stare insieme agli altri giocando molto di più di quanto non accada ai nostri. Sono stati scritte tante cose, speso tanto tempo per cercare di stabilire se questo è un fatto culturale o meno. Sta di fatto che in Italia siamo fatti così, si trova la televisione un passatempo forse più semplice di altre cose o magari ci sono altri divertimenti che la gente preferisce al gioco da tavolo.
Bene, io ringrazio molto Spartaco Albertarelli di essere stato con noi a Urban, buona serata.
Tutti voi.
Bene, e adesso informazioni dai mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
In un vecchio sugherificio della Sardegna, Edoardo Pio Tusaccio ha inventato una nuova versione dell'antico gioco delle costruzioni. Si tratta di Supermag, è un'invenzione, una vera e propria invenzione che però ha conquistato il mondo. Io ringrazio Tusaccio di essere con noi a Urban. Come è nato Supermag?
È nato perché l'ideatore, che sono io, sono una persona molto fantasiosa, creativa, e sin da bambino si creava i giochi e quindi giocando all'interno del suo edificio insieme ai miei collaboratori è venuto fuori queste palline prese da un cuscinetto e delle banali calamite immessi insieme a un tubo, messi uno con l'altro, abbiamo visto che si creavano delle strutture e da lì ho capito che poteva diventare veramente una rivoluzione nel mondo del giocattolo.
Che legame c'è tra la Sardegna e Supermag?
Ma il legame lo sto creando io, perché chiaramente la Sardegna sicuramente non è famosa per l'imprenditoria e soprattutto nel giocattolo, visto che stiamo parlando del giocattolo. Lo sto creando io perché la mia l'ho sempre considerata una missione, visto che dall'85 faccio l'imprenditore, è quella di creare una grande azienda e di creare tanta occupazione. La Sardegna purtroppo è famosa invece anche per aspetti di problemi, disoccupazione, queste cose, quindi vorrei creare un legame molto forte con l'azienda e la terra sarda.
Supermag nasce in qualche modo dal sughero, che è un prodotto tipico della Sardegna.
Il sughero è un prodotto artigianale, e ci vuole molto mestiere e anche molta bravura per guadagnare, perché è un prodotto abbastanza povero, e quindi il fatto che il prodotto sia il Supermag, che sia nato in un'azienda del sughero, forse era l'unico punto, uno dei punti dove poteva nascere, a prescindere anche dall'inventore, dicevo, essendo creativo. Essendo un'azienda di carattere artigianale, familiare, si vivono ancora quelle emozioni, no? Quelle sensazioni che oggi si sta un po' perdendo.
Parliamo del campionato costruttori di Supermag, che si svolgerà tra pochissimo. In cosa consiste?
Consiste che noi pubblichiamo un giornalino che ci serve per diffondere meglio il nostro marchio a un pubblico più adulto, tramite questo giornalino che viene distribuito nelle edicole, ideato il campionato costruttori per far dar modo a chiunque che compra il giornalino e vede chiaramente questa cedola per partecipare, di creare cose che noi stessi non abbiamo mai visto, e si possono creare cose originali, modellismo, monumenti, animali, e abbiamo messo in premio anche circa, mi pare, sono 35.000 euro di montepremi.
Come si fa a partecipare?
C'è una cedola nel nostro giornalino, questa cedola viene compilata, mandata alla plastica editrice, e si sceglie un argomento per volta. Voglio fare un animale, dipende le barrette che uno ha a casa, barrette a palline, costruisce l'oggetto, lo fotografa e lo manda insieme alla cedola. A fine settembre ci sarà una giuria fatta di esperti, quindi non c'è un'estrazione, ma proprio una giuria, verranno valutate una per una le foto che sono arrivate per i vari argomenti. Ci saranno in questa giuria dei professionisti, tipo architetti, ingegneri, professori, maestri di scuola, per decidere i prodotti più interessanti da premiare, e a novembre verrà fatta la premiazione.
Bene, ringrazio Edoardo Pio Tusacciu per essere stato con noi a Urban, e adesso informazioni con GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Sono le 20:34, benvenuti, bentornati a Urban. Stasera parliamo di Città dei Balocchi e vogliamo anche sapere da voi, se avete ancora voglia di raccontarcelo, qual è il vostro gioco preferito. Potrete telefonare al numero verde 800 28 11 11. Allora, siamo ancora con Federico Taddia, conduttore di Pappappero, una trasmissione dedicata ai bambini di Radio 24. Federico, che dobbiamo fare?
Dobbiamo giocare.
Allora, iniziamo a giocare e iniziamo a dire anche magari ai nostri radioascoltatori dove sono dei luoghi, delle città dove si può giocare d'ora in avanti.
Guarda, ci sono due convention tra le più importanti, tra quelle organizzate in Italia, sono proprio convention di gioco. Per esempio a Modena si terrà Modcom, che è la 22esima convention nazionale dei giochi intelligenti, che vuol dire giochi da tavola, giochi di ruolo, giochi per giocare, insomma, e si terrà da venerdì 24 a domenica 26 settembre. Iniziativa analoga a Verona, Vercon, anche qui un incontro di giochi e giocatori, dal 10 al 12 settembre. E tutte queste iniziative si possono trovare in un sito internet che è ricchissimo, è un calendario non ufficiale ma ufficioso di tutti gli eventi ludici italiani, e infatti il sito è www.eventiludici.it, è veramente un paese dei balocchi virtuale.
Senti Federico, vedo un messaggio, dice: buonasera, non sono riuscito a capire il sito dei giochi perduti, è possibile averlo? Grazie Sandro da Udine. Possiamo ripetere anche questo indirizzo internet?
Certo, il sito dell'Accademia del Gioco Dimenticato. L'indirizzo è www.mybestlife.com/giocodimenticato, oppure in un qualsiasi motore di ricerca basta mettere Accademia Gioco Dimenticato e viene fuori il link esatto.
Benissimo, io ringrazio molto Federico Taddia di essere stato con noi. Vi ricordo, ogni settimana Pappappero, quando c'è
la domenica, e un augurio che facciamo noi quando giochiamo, che però non è molto da Radio 24 Sole 24 Ore, ma lo faccio, ed è giocatevi tutto, che vuol dire, insomma, non giocatevi tutto quello che avete in tasca ma mettetevi in gioco per davvero.
Certo, grazie Federico, ciao.
Grazie a te, buon gioco.
Abbiamo con noi Egidio Lucchini, che è un ex ispettore tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione e ha scritto un libro fondamentale, direi, non c'era ancora un libro così in Italia. Il suo titolo è Giocattoli e bambini, dall'antichità al 2000. Casa editrice Rocco Carabba. Buonasera Lucchini.
Buonasera.
Buonasera. Allora, qual è la novità di quest'opera, di questo suo libro?
È una novità culturale e scientifica, in quanto intreccia e integra la storia dei giocattoli con la storia dell'infanzia, la cui importanza è stata scoperta soltanto verso la fine del Medioevo, appunto quando sono comparsi i giocattoli destinati esclusivamente ai bambini, prima erano promiscui. E quindi dal Rinascimento in poi si sono realizzate due storie congiunte tra il crescente riconoscimento della personalità dei bambini e lo sviluppo della costruzione dei giocattoli infantili, dapprima a livello artigianale, poi a livello industriale su larga scala europea e mondiale.
Ho capito. Senta Lucchini, noi chiaramente sappiamo che di solito, anche in passato, i giocattoli erano per lo più per ragazzi della popolazione più ricca, diciamo. Però ci sono anche giocattoli poveri e della tradizione popolare.
Ecco, infatti, oltre a raccontare ovviamente la storia di questi giocattoli costosi e lussuosi che adesso appassionano i collezionisti, il libro ha dato ampio rilievo ai giocattoli poveri e della tradizione popolare. Sono i giocattoli costruiti in ogni tempo e in ogni continente con materiali semplici, naturali, ma con molta creatività e fantasia. Al contrario, i moderni giocattoli di massa appaiono una merce di consumo come le altre e contribuiscono non poco a spegnere la fantasia e la gioia di giocare dei bambini.
Senta Lucchini, io ho dato una scorsa al suo libro, che tra l'altro è un libro anche graficamente molto bello perché ha intanto tantissime pagine, e però c'è anche tutta un reparto, diciamo, tutta una sezione iconografica molto utile a capire, anche perché insomma, sì, una cosa è raccontare attraverso un saggio anche tra virgolette scientifico, diciamo, quella che è la storia, però poi bisogna anche un po', come nella storia dell'arte, andare a vedere che cosa sono. Quindi è anche un po' il suo libro una storia illustrata dei giocattoli.
Esattamente, cioè, intanto preciso che il libro non costituisce un saggio accademico né un prodotto riservato agli addetti ai lavori, ma si presenta come una narrazione di taglio divulgativo, pur con dichiarati fondamenti scientifici e aggiornati riferimenti bibliografici. Però lei ha ragione, perché parte del successo del libro, che tra l'altro è già la seconda edizione, è dovuta alla serie di immagini, sono 100 colori e 100 in bianco e nero, di giocattoli di ogni epoca, che sono accompagnati da didascalie essenziali, secondo una successione ordinata, che ha dato luogo a quella che lei ha chiamato appunto una storia, un'attraente, insolita storia illustrata dei giocattoli. Per tale motivo il libro può anche costituire un invitante libro strenna.
Mm-hmm. Senta Lucchini, una cosa che insomma mi viene in mente adesso: noi abbiamo parlato di giocattoli della tradizione popolare, di giocattoli chiaramente per i bambini più ricchi, sia in passato e poi forse meno nel Novecento e poi al nostro tempo. Però esistono anche dei giocattoli per un'infanzia che forse non è proprio come quella che siamo abituati a vedere noi, cioè i giocattoli per i bambini del terzo mondo, del sud del mondo.
Ecco, intanto lei acutamente ha osservato come già non molti decenni fa nel nostro stesso paese i giocattoli per le famiglie, per i bambini poveri, erano veramente scarsi, a differenza di pochi privilegiati. La stessa situazione però dura purtroppo nel terzo mondo, e tuttavia i giocattoli dei bambini del sud del mondo, mi riferisco a ricerche in Africa, in India meridionale, in America Latina, ecco, sono giocattoli sorprendenti originali, fantasiosi, bellissimi, insomma, costruiti con materiali di scarto reperibili in natura. Le fotografie e anche il testo fanno riferimento, segnalano in particolare la mostra, il laboratorio dei giocattoli di bambini africani che si trovano nel Museo Africano di Verona presso i missionari comboniani. Anche il titolo è emblematico, Tesori nella discarica. Mm-hmm. È l'esaltazione della creatività e della manualità dei bambini, quasi piccoli artisti africani, che producono giocattoli unici e personalizzati, cioè insomma che i nostri bambini non sanno più fare,
sì, sì,
né nella famiglia né nella scuola.
Mm-hmm. Senta Lucchini, lei è stato per oltre 20 anni, ha lavorato per oltre 20 anni,
sì,
al Ministero della Pubblica Istruzione.
Sì.
Non è possibile, insomma, non so, è una domanda che le faccio, magari esiste già, cioè tutto quello che lei ha elaborato anche dentro a questo libro, che ripeto, Giocattoli e Bambini dall'Antichità al 2000, edito da Rocco Carab, non è anche, volendo, un laboratorio per le scuole, un lavoro da fare,
certo,
con i ragazzi?
Infatti c'è una proposta culturale, didattica, in collaborazione con la rivista L'Educatore, edita dai fratelli Fabri, di avviare esperienze di laboratori, in modo particolare nelle scuole materne ed elementari, dove i bambini costruiscono con le proprie mani i giocattoli poveri e creativi. Questo costituisce anche l'occasione per scoprire i giocattoli multiculturali prodotti da bambini di tutti i continenti che sono presenti ormai nelle nostre scuole. E c'è anche, più che uno slogan, così, una bella espressione che ho trovato appunto nel Museo di Verona: quando le culture si incontrano, il mondo si illumina di colori. È un messaggio di speranza, un messaggio di gioia, e i giocattoli possono ancora costituire tra i bambini di vari colori così un'occasione di scambio culturale, di fratellanza, proprio una sera come questa sera che vede tanti bambini in ostaggio, tanto dolore, tanta cattiveria, tanta,
va bene,
sofferenza.
Io ringrazio Egidio Lucchini per essere stato con noi. Buona serata.
Arrivederci.
Buonasera. Come vedete, i giocattoli per i bambini, però più tardi parleremo anche di questi giocattoli che dall'antichità a oggi, i giocattoli antichi, sono anche oggetto di gioco e di collezione però per i grandi. Abbiamo un ascoltatore, Giovanni da Torino. Buonasera, dica.
Buonasera, buonasera. Io ho un gioco che mi ha particolarmente segnato, proprio perché da quando ero ragazzino si giocava al gioco dei mini per i film. E il gioco che è stato poi creato si chiama Act One,
uh-huh,
atto primo in italiano. Praticamente si gioca al gioco dei mimi con i film, ci sono delle cartelle con ciascuna tre frasi di un film famoso, che può essere Forrest Gump, Guerre, uh-huh, Stellari, Il Cacciatore, e il gioco consiste nel ricreare a turno per squadra questa scena, quindi ripetere la frase, ripetere la scena, la mimica dell'attore, la frase. Ed è divertente sia per chi conosce già il film recitarlo, ma anche per chi non l'ha mai visto provare a immaginarsi cosa dare il tono a quella frase. Quindi è una cosa che ha espanso il gioco dei mimi che facevamo da bambini anche per bambini più grandi. È stata,
sì,
una cosa molto divertente.
Il gioco dei mimi si continua a fare anche quando,
esatto,
siamo in là con l'età. Allora, ringrazio Giovanni da Torino di essere stato con noi. Buona serata.
Buonasera.
Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, siamo ancora Urban, sono le 20:47 e continuiamo a parlare anche oggi di Città dei Balocchi, perché insomma l'argomento ci sembrava interessante e appassionante per i bambini e anche per gli adulti. Infatti adesso abbiamo il professor Piero Panattoni, che è esperto di giocattoli antichi, è stato collaboratore di Rai 2 per alcune trasmissioni televisive dedicate ai giocattoli, è un collezionista e ha anche un sito internet di cui vi parlerò dopo. Ciao Piero.
Ciao Alessandro.
Allora, sei con noi a Urban per parlare di tutte le tue conoscenze sui giocattoli antichi, del tuo sito che lo dico per tutti quelli che volessero andare a visitarlo e vedere un po' di immagini dedicate ai giocattoli, giocattoli anche prestigiosi. Il sito è www.giocattoliantichi.it. Ecco, Piero, abbiamo parlato e abbiamo affrontato l'argomento della città dei Balocchi nelle sue molteplici espressioni. Siamo partiti, come dire, dai giochi di strada dei bambini, poi abbiamo attraversato anche i giochi degli adulti, abbiamo parlato di un'associazione importantissima di cui fanno parte molti comuni e molte città italiane, ben 21 città, che è l'associazione Giona, l'associazione appunto delle città in gioco. Poi Egidio Lucchini ci ha raccontato che cosa sono i giocattoli e il rapporto con l'infanzia. Però il collezionismo italiano in merito ai giocattoli è recente oppure è una forma di collezionismo vecchia che risale al passato?
Dunque, il collezionismo italiano è, diciamo, rispetto ai paesi europei più avanzati, è arrivato in ritardo, come un po' in tutti gli altri settori, il collezionismo dei giocattoli. Si parla dagli anni 60-70 che cominciano i collezionisti italiani ad interessarsi dei giocattoli, quando invece negli Stati Uniti, ma anche in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, già da diversi decenni si portava avanti questa pratica collezionistica, diciamo. Ma sono le condizioni stesse sociali dell'Italia, insomma, no? Così come il giocattolo si è sviluppato meno e più tardi, così anche il collezionismo credo che abbia seguito la stessa trafila.
Cioè, in sostanza, anche i produttori di giocattoli per bambini, stiamo parlando di giocattoli dell'infanzia, in Italia si è sviluppato più tardi.
Decisamente più tardi.
Quali sono
si parla proprio di giocattoli, cioè come giocattolo, come manufatto, non più artigianale, ma con una dimensione industriale.
Sì, certo.
La fabbrica, diciamo, più importante in Italia, la Ingap, comincia a lavorare intorno al 1920.
Dove? In quale città?
Nella città di Padova. Mentre c'erano le grandi fabbriche europee di giocattoli, la Märklin, la Bing,
la Märklin
e altre.
La Märklin che cosa?
Cominciato a lavorare tutte alla fine dell'Ottocento.
Che cosa faceva la Märklin?
La Märklin faceva un po' di tutto, ha praticamente rilevato la produzione e il gusto di fabbriche tedesche che lavoravano già dal 1850 in poi, perfezionando e portando, diciamo, all'estrema perfezione, all'estrema complicazione, all'elaborazione anche più completa, giocattoli che erano i treni, innanzitutto i traini di cavalli, e poi, quando è arrivata l'era dell'automobile, cioè alla fine dell'Ottocento, gli ultimissimi anni dell'Ottocento, ha cominciato a produrre delle bellissime auto.
E queste auto erano modellini di auto, come dire, presenti sul mercato in vendita per gli adulti e quindi mezzi di trasporto veri e propri, oppure erano invenzioni di nuove auto gioco?
Somigliavano, ma la Märklin ha sempre avuto questa caratteristica di mettere molta fantasia nei suoi prodotti, che per altri versi erano tecnicamente, tecnologicamente avanzatissimi. Ha sempre messo molta fantasia, quindi nella Märklin troveremo raramente dei modellini che rispondono con precisione a dei modelli di auto vere presenti sul mercato.
Senti,
e questo è anche come si può dire, una delle ragioni del grande successo della Märklin, oltre naturalmente alla grande perfezione tecnica.
Sì, la Märklin è una ditta tedesca che aveva sede dove?
Aveva sede a ora non mi ricordo precisamente la città.
Va bene, comunque...
Alessandro, io ti sento molto
lontano. No, ma noi sentiamo benissimo.
Ti benissimo. Sento molto lontano,
tranquillo, sentiamo benissimo. Io cerco allora, di alzare la voce, ma insomma, ti sentiamo benissimo.
Göttingen, mi è venuta in mente, la città era Göppingen.
Ecco, volevo capire, queste auto adesso sono ancora presenti sul mercato, nel senso, non sono in vendita, chiaramente, però sono presenti sul mercato del collezionismo, no? Ecco, una macchina della Märklin, qual è quella più famosa, quella più preziosa e quanto può costare sul mercato?
Ma le auto della Märklin hanno questa caratteristica rispetto ad altre, della Bing, della Carette, di altre grandi marche, che erano molto rare, cioè la Märklin ne ha prodotte, sto parlando della produzione dei primissimi anni del Novecento, cioè dal 1900 al 1905, perché sono questi gli anni della produzione, diciamo, di qualità assoluta, insomma. Mm-hmm. Erano pochissime, quindi le auto Märklin sono rarissimamente sul mercato, queste di questo periodo, cioè io nella mia, diciamo, carriera di collezionista, io colleziono da 28 anni, ne ho vista una di queste auto. Sui libri se ne propongono, sì, anche un certo numero, ma solo per trovare 10 auto Märklin bisogna prendere il grande libro dei giocattoli di latta di David Pressland, che è praticamente il più grande collezionista e mercante a livello mondiale. Ha fatto due libri, il primo un libro famoso che è, diciamo, la Bibbia del collezionista, L'arte del giocattolo di latta, e ha replicato un libro ancora più bello, ancora più completo se si vuole, con questo Il grande libro del giocattolo di latta, che è uscito da pochi anni, un libro tradotto in una veste estremamente lussuosa e da un prezzo anche eccezionale, costava 500-600 mila lire quando è uscito.
Senti Piero,
queste auto Märklin oggi quando se ne trova una in condizioni perfette, di grande dimensione, perché ci sono varie dimensioni nelle auto, per esempio la grande dimensione, cioè i 40 centimetri fanno valore, possono costare anche ormai in euro dai 50.000 euro in su.
Ecco, questo per darvi un'idea di un prezzo, di una cifra molto alta legata al collezionismo dei giocattoli antichi, e per antichi intendiamo, come dire, primi del Novecento. Piero, volevo però parlare anche di un altro aspetto, non abbiamo molto tempo, però possiamo farcela, cioè della geografia dei luoghi del collezionismo. Tu, per il tuo lavoro, diciamo, vai in giro, fai i mercati e segui i mercati di tutta Europa, vai nei mercati in Polonia, in Austria, in Germania, in Francia, e come dire, possiamo raccontare un po' brevemente la geografia dei luoghi del collezionismo e poi dopo parlare anche delle città italiane dove ci sono i più grossi mercati di collezionismo di giocattoli.
Sì, direi che possiamo partire proprio da quell'esempio che hai fatto tu, della Polonia. La Polonia è un paese che per sua natura è stato sempre travagliato da guerre e invasioni. La sua capitale è stata distrutta interamente durante l'ultima guerra mondiale. È un paese contadino. E in Polonia non ci sono giocattoli di latta. Io sono stato per anni in Polonia e non sono mai riuscito a riportare un giocattolo a casa. Ecco, questo già non è un discorso troppo lungo sulla Polonia, è che ci serve a introdurre il resto, cioè se da un paese contadino, travagliato dalla guerra, dalle guerre, passiamo a paesi che invece queste guerre l'hanno vissuto meno e comunque sia avevano una struttura invece economica e industriale estremamente più avanzata, ci si avvicina alle città dove i giocattoli si possono trovare, sono stati storicamente ritrovati e continuano a essere presenti.
E quali sono queste città?
Per ordine, Vienna, una grande città con una grande tradizione, vicina alla Germania, le città della tedesche, da Norimberga a Stoccarda, a Monaco, a Berlino. Berlino naturalmente è un grande mercato, anche se la città è stata distrutta, quindi magari i giocattoli non ci sono più in Berlino, ma sicuramente ci sono collezionisti, ci sono strutture e c'è una ricerca. E si arriva poi alle due città fondamentali in Europa, che sono Parigi e Londra. Le grandi collezioni, i grandi collezionisti, i grandi studiosi di giocattoli, i grandi ritrovamenti sono stati fatti dagli anni 50, diciamo, in poi, a Londra e a Parigi.
Quindi due città dove, diciamo, anche la borghesia aveva avuto modo di svilupparsi senza troppe compressioni politiche o di guerra. Senti Piero, brevissimamente, perché dobbiamo chiudere, però in Italia quali sono i luoghi dove i mercati del giocattolo, come dire, sono più attivi?
Sì, i luoghi dove si svolgono delle fiere, intendi?
Sì.
Oppure dove, sì, va bene, lo stesso discorso che ho fatto prima per le città europee vale per le città italiane, cioè i giocattoli storicamente sono stati trovati a Roma, a Milano, a Torino prevalentemente, poi in sottordine a Bologna, Firenze, eccetera, eccetera. Le città dove ora c'è ancora un'intensa attività di scambio anche di fiere, c'è ancora Milano, la mostra di Novegro, la mostra di giocattolo di Novegro, che è tre volte l'anno e che raduna collezionisti e espositori da ogni parte d'Europa, quindi ha una dimensione come le grandi borse parigine, non so, per esempio Toy Mania o le grandi borse di Stoccarda o di Berlino. Poi c'è una buona tradizione, si è creata a Verona, c'è una borsa a Verona, un'altra borsa specializzata soprattutto in bambole è a Cremona, ci sono poi mostre dove invece il giocattolo si è avvicinato molto alle sue estreme propaggini, Imola, Bologna, Modena, dove accanto ai giocattoli antichi si trovano già i Kinder, Ferrero, dove si trovano le sorpresine, dove si trovano
va
altre
bene.
Cose.
Allora, io ringrazio molto il professor Piero Panattoni di essere stato con noi, esperto di giocattoli antichi. Grazie Piero, buona serata.
Buonasera.
Allora, io vi ricordo il suo sito www.giocattoliantichi.it. Poi, un'ultima brevissima notizia, io vi devo raccontare che è stata scoperta una bambola di 4.000 anni fa. Pensate, nell'isola di Pantelleria, una bambina vissuta circa 4.000 anni fa ha lasciato accanto a sé questa bambolina alta 3 centimetri. Ecco, questa era una curiosità sulla città dei balocchi di cui abbiamo parlato oggi. Vince il quiz della città nascosta Giuseppe da Palermo, che indovina finalmente la città, che è Pavia, e riceverà il libro I racconti di Pietroburgo di Nikolaj Gogol, edizioni Mondadori. Abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, continuate a farlo. Domani sera parleremo di un altro tema molto interessante legato alle città. E io vi saluto, in regia c'era Fabio Cantadori, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata da Alessandro Agostinelli, domani sera Città alla Moda.